Modem.
Pioggia quasi assente, corsi d'acqua in secca, laghi a livelli record negativi. L'estate 2026, prima che finisca, è già passata alla storia.
Dal 26 maggio al 30 luglio sono state almeno 800 le persone in Ticino ad essersi presentate in pronto soccorso a causa della canicola.
Oggi la legge federale non permette di avere per esempio delle restrizioni generalizzate quando le temperature raggiungono un certo limite. Noi pensiamo che di fronte ai cambiamenti drammatici che abbiamo visto anche in questi mesi bisogna rafforzare la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori.
Prolungato periodo di siccità con anche temperature molto alte. Abbiamo sì problemi sugli alpeggi, ma da fine giugno, inizio luglio la problematica si è spostata anche al piano.
Il Ticino è fra i cantoni con la maggior disponibilità idrica. Una situazione però che in questa estate torrida e secca non mette il riparo dalla penuria.
Adattarsi al clima, anche l'agricoltura sarà ed è già chiamata a uno sforzo in questo senso. Per il consigliere federale Albert Rösti sarà dunque importante investire sull'adattamento.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Dario Lanfranconi in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Beniamino De Ritis e oggi qui a discutere dell'altro grande tema dell'estate. Ieri abbiamo affrontato quello politico, le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali, oggi discuteremo di quello climatico, la canicola, la siccità. Il record nazionale di 40 gradi e mezzo registrato a Grono nel 2003 non è stato battuto. Il record di quest'anno sono i 39,7 gradi registrati a Basilea, ma Meteo Svizzera ci ha informato ieri che nel suo insieme l'estate 2026 è stata la più calda mai vissuta in Svizzera, 17,2 gradi di temperatura media tra giugno e agosto, se non commetto errori, più 3,4 gradi rispetto alla media di riferimento dell'ultimo trentennio. Un susseguirsi di periodi di canicola, giornate e notti tropicali, la loro traduzione in una siccità estrema. Poi le conseguenze, laghi e fiumi a livelli minimi, l'acqua che diventa scarsa, gli appelli alla parsimonia nel suo impiego, i boschi e l'agricoltura di montagna in grande sofferenza, i rischi di incendi, le morie di pesci, la salute che preoccupa, soprattutto quella degli anziani, i ghiacciai che se ne vanno, l'idroelettrico in difficoltà, e potremmo proseguire. Allora, le domande: che cosa ci ha insegnato questa estate, come l'abbiamo vissuta e superata, come sarà la prossima, diventerà un'estate come questa la nostra estate tipica? Siamo equipaggiati per farvi fronte, per discuterne. Questa mattina abbiamo con noi in studio Giovanni Bernasconi, direttore della divisione dell'ambiente nel Dipartimento del Territorio del Canton Ticino. Buongiorno.
Buongiorno.
In collegamento video abbiamo poi Marco Gaia, meteorologo, capo previsioni e consulenze di Meteo Svizzera. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Ecco, poi più tardi sentiremo anche Giorgio Tognola, responsabile commercio ed energia dell'azienda elettrica ticinese, che già saluto perché forse è buona cosa mai dissociare il capitolo climatico da quello energetico. Prima di cominciare la discussione voglio però anche subito dire che di canicole e di siccità oggi in RSI discuteremo anche in altri programmi. Su Rete 1 questa mattina, fra non molto, a Mille Voci, Alessandro Bertellotti tornerà sulla gestione delle risorse idriche dalle 11 a mezzogiorno e lì avrete la possibilità di porre anche le vostre domande. Di siccità poi parleremo anche in televisione sulla 1 alle 18 a prima ora, di nuovo con Marco Gaia che abbiamo anche con noi, ma anche con un idrologo e con un medico. Poi più tardi Falò metterà l'accento sull'agricoltura. Ma veniamo a noi. Marco Gaia, comincerei da lei. Insomma, ho guardato ieri le previsioni, davanti a noi abbiamo un'altra bella serie di giorni soleggiati. Se non sbaglio, sabato prossimo è anche previsto un ritorno, un ultimo giorno di canicola. Insomma, il sole continua a primeggiare sulla pioggia.
Esatto, il sole è stato dominante nelle scorse settimane, negli scorsi mesi. la pioggia è stata decisamente assente e questo sembra che continuerà ancora per alcuni giorni, quindi non è che soprattutto per quanto riguarda la siccità è atteso ancora un cambiamento importante che possa veramente portare sollievo. Per quanto riguarda invece le temperature, complice anche il fatto che le notti iniziano a essere un pochettino più lunghe rispetto al periodo estivo, non dovremmo più avere dei periodi veramente prolungati di allerta canicola.
D'accordo. In questi giorni, negli scorsi giorni, settimane, al consigliere federale Albert Rösti, dunque il consigliere federale incaricato delle questioni ambientali ed energetiche, è stato un po' rimproverato di essersi detto sorpreso in qualche modo da un'estate come quella che abbiamo vissuto. Lei come l'ha recepita? Un'estate inattesa anche per lei oppure no?
Allora, sostanzialmente quello che è capitato nel periodo estivo, che però era già stato anche in parte preannunciato con gli ultimi mesi della primavera per quanto riguarda l'assenza delle precipitazioni, corrisponde a quello che i modelli che applicano le leggi della fisica all'atmosfera hanno già mostrato da diversi anni. Cioè il fatto che andiamo verso un'estate con temperature estremamente elevate, con prolungati periodi siccitosi, appartiene a quello che ci aspettavamo. Se proprio si vuole andare a cercare un po' il pelo nell'uovo, proprio già subito un'estate così intensa speravamo che non arrivasse, ce l'aspettavamo fra un paio d'anni, però essere veramente sorpresi è un po' eccessivo da dirsi.
D'accordo, quindi l'intensità semmai e la sua lunghezza, la lunghezza di questa canicola che semmai possono sorprendere un po'. Giovanni Bernasconi, ci dica la sua, lei è stato sorpreso da quello che abbiamo vissuto?
Direi di no, se non per la loro intensità e forse per il fatto che sono arrivati prima del previsto almeno. Noi già nel 2011 avevamo fatto uno studio sul clima, il rapporto sul clima nel 2011 appunto per il Ticino, forse Marco Gaia se lo ricorderà, e già lì si valutavano degli scenari che prevedevano degli aumenti, se non vado errato, di 1,3 gradi ma su base annua. Nel 2018 anche la Confederazione ha emanato i suoi scenari e anche lì si prevedevano degli aumenti di temperatura abbastanza importanti sull'arco alpino di 1,7 gradi. Questa situazione quindi non era, diciamo così, imprevista, anzi tutt'altro. Forse quello, come dicevo, è il fatto che sia arrivata così presto con questa intensità. Questo forse è una sorpresa anche per me.
Marco Gaia, prima del previsto, cosa vuol dire? Che i meteorologi, che spesso sono indicati come forse troppo allarmisti, nelle loro previsioni sono forse stati troppo ottimisti nell'immaginare che quali sarebbero state le conseguenze del cambiamento climatico?
Allora, noi cerchiamo di essere molto oggettivi, noi applichiamo veramente le leggi della fisica a quel particolare oggetto che è l'atmosfera della Terra e poi cerchiamo di vedere quali sono i risultati forniti dai modelli che fanno le simulazioni. Spesso effettivamente siamo accusati di essere allarmisti, ogni tanto mi domando se non ci siamo invece tra virgolette sbagliati all'opposto, siamo stati un po' troppo ottimisti, però non lo si può ancora dire, è possibilissimo che l'estate del 2026 sia una variazione, come sempre è capitato nel passato e come capiterà anche nel futuro, quindi che poi il 27 sarà più fresca e un po' meno siccitosa. Se veramente siamo già entrati in una nuova realtà, ecco, lo diranno i prossimi anni, però è solo una questione di tempo, perché le leggi della fisica, come detto, non si discutono, dobbiamo conviverci e accettarle.
Lei parla delle leggi della fisica, ci parla di quest'estate come, insomma, di un prodotto, di una probabilità statistica, ma possiamo identificare delle cause particolari per questa estate così, insomma, canicolosa, se possiamo dire? C'è un, per così dire, colpevole climatico, un responsabile di quello che è successo? Marco Gatti.
Per quello che sono le conoscenze scientifiche e pian pianino dopo anni di ricerche iniziano a essere veramente robuste, è chiaro quali sono le origini di queste situazioni. Sono legate al riscaldamento globale che è indotto dalle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso dei combustibili.
No, quello sì, ma la domanda è perché quest'anno piuttosto che l'anno prossimo o l'anno scorso? Cioè c'è qualcosa che ci dice perché quest'anno oppure no? Dobbiamo ragionare in termini statistici, dire ecco il cambiamento climatico l'avrebbe provocato e è arrivato adesso.
Allora, dobbiamo sempre pensare che anche nel passato ci sono stati dei momenti più caldi, dei momenti più freddi, dei momenti più asciutti, dei momenti meno asciutti. Quindi il fatto che ci siano stati dei superamenti dei valori medi delle temperature avveniva anche nel passato. Oggi però avviene in un mondo che è diventato tutto più caldo. Quindi rispetto a 30-40 anni fa la temperatura media è già aumentata notevolmente. E questo che fa sì che un'ondata di caldo che 30-40 anni fa durava un tot ed era di una certa intensità, oggi dura molto di più ed è molto più intensa.
Sì, ancora una domanda per inquadrare il fenomeno. Ieri, dando un'occhiata ancora alle statistiche, ho letto, insomma, ultime canicole 2018, 2022, 2026, ogni 4 anni. Un caso o anche qui dobbiamo cercare una spiegazione?
La spiegazione è legata esattamente a quello che dicevo prima. Andiamo in un mondo, e anche la Svizzera non sarà esente da queste conseguenze, che sarà sempre più caldo e di conseguenza le ondate di caldo saranno sia più frequenti sia più intense. Di quanto lo decidiamo oggi col nostro comportamento, con le decisioni che prendiamo. Se riusciamo a muoverci velocemente verso una società senza combustibili fossili, riusciamo ancora a limitare l'aumento sia dell'intensità sia della frequenza.
Ecco, poi magari ci affronteremo anche il tema di come cercare di affrontare questa situazione. Vediamo già come l'abbiamo affrontata adesso. Giovanni Bernasconi, torno a lei. La canicola, la siccità, dove abbiamo registrato in Ticino delle situazioni particolarmente critiche, per quanto insomma ci potete dire voi.
Ma diciamo che abbiamo registrato delle situazioni non così gravi come le avevamo registrate nel 2022, perché lì è stato un periodo senza precipitazioni molto più lungo. Quest'anno poi le situazioni gravi sono state molto limitate, anche perché abbiamo una pianificazione strategica degli acquedotti che ha dato dei risultati interessanti. La nostra strategia è quella di collegare i vari acquedotti comunali, avere delle fonti ridondanti, non dello stesso bacino imbrifero, in modo tale che se un bacino imbrifero ha dei problemi, ha delle penurie, si compensa con un altro bacino. Quindi queste pianificazioni, che comunque devono essere messe in atto nel tempo, e ci vuole degli anni perché sono dei grandi investimenti, hanno dato dei risultati interessanti. Grazie a queste pianificazioni quest'anno non abbiamo avuto delle situazioni veramente dove si doveva portare l'acqua nei vari bacini osservatori per dare punto, per approvvigionare un comune piuttosto che l'altro, quello che era effettivamente capitato nel 2022. Questo per quanto riguarda la pianificazione. Poi si è messo in atto dal 2022 anche tutta una strategia di intervento nei casi di emergenza, quindi i comuni sanno perfettamente quello che devono fare, sono stati definiti degli indici di siccità sulla base dei quali vengono presi dei provvedimenti di un uso parsimonioso dell'acqua, per esempio non lavare l'auto oppure non bagnare il giardino. Ecco, dipendenza dell'indice di siccità vengono emanati appunto dei comunicati per sensibilizzare la popolazione. Devo dire che quest'anno effettivamente su tutto il cantone non c'è stata una regione piuttosto che un'altra, abbiamo avuto una cinquantina di comuni che hanno emanato questi comunicati di un uso parsimonioso dell'acqua, mentre altri hanno introdotto anche una decina anche dei divieti, ma diciamo sulla base dell'indice di siccità 1, cioè quindi non lavare l'auto e non riempire le piscine. Ecco, questo è stato quello che è stato fatto dai comuni in quest'anno.
Quindi lei ci sta descrivendo tutto sommato una situazione meno preoccupante di quella che abbiamo capito, insomma, ascoltando quello che ci veniva detto anche quest'estate, perché è sembrato di registrare comunque degli appelli abbastanza allarmanti. Parlavo anche con persone che mi dicevano: ho anche avuto paura un po' quest'estate. Lei mi dice: ma no, le cose tutto sommato in Ticino
con il lavoro che abbiamo fatto negli scorsi anni non sono poi andate così male.
Non sono andate così male, credo che però rispetto al 2022 qui c'è stata proprio una canicola che secondo me ha influito un po' sulla psicologia delle persone, la percezione della siccità, perché penso che sia molto più diciamo così sensibile quando c'è una situazione di canicola permanente, è durata una sessantina di giorni, adesso non mi ricordo più esattamente, sì. Il che fa sì con questo caldo sicuramente non ci sia più acqua. Poi vedere i fiumi così bassi, eccetera, credo che abbia fatto un po' paura a tutti. Bisogna dire che comunque, grazie appunto a questa pianificazione, l'approvvigionamento idrico avviene piuttosto attraverso la falda, che sì, si è abbassata di molto, ma comunque garantito questo approvvigionamento. Diciamo che il 45% dell'approvvigionamento avviene tramite captazione da falda, l'altro 45% dalle sorgenti. Ecco, le sorgenti sono più sensibili a queste situazioni climatiche, quindi si prosciugano molto più velocemente, e poi abbiamo un 10% che è una captazione a lago. Ecco, per fare un esempio, si è programmato e entrerà in funzione nel corso del 2027 la captazione a lago, l'acquedotto a lago per il Mendrisiotto, con una captazione a riva San Vitale, che permetterà di garantire un approvvigionamento molto sicuro. Quindi queste azioni hanno fatto sì che rispetto agli anni precedenti si possono affrontare queste situazioni climatiche molto estreme con più efficacia ed efficienza.
Quindi anche per una regione sensibile come il Mendrisiotto si sta andando comunque verso la possibilità di gestire questi periodi canicolari e siccitosi che verranno ancora in un modo comunque possiamo dire abbastanza rassicurante per chi vive in Ticino.
Ma direi di sì, la captazione a lago è praticamente, il lago è una fonte, non dico inesauribile, ma comunque per apportare l'acqua al Mendrisiotto ce n'è in abbondanza. È vero che rispetto a una sorgente che non ha bisogno di grandi trattamenti per essere subito, diciamo così, potabile, la captazione a lago ha necessità di essere trattata in modo adeguato per poter essere effettivamente di qualità. Però questa è una garanzia per il futuro, sicuramente una garanzia. L'acquedotto a lago comunque dedicato unicamente alla fornitura di acqua potabile.
Sì, sì. Una parola magari su qualche altro aspetto legato a quello che è successo, Giovanni Bernasconi. Abbiamo parlato dello sfruttamento, almeno per quanto concerne l'acqua potabile, delle risorse idriche, però quest'estate abbiamo parlato anche molto, per esempio, di ambiente, natura e siccità, i boschi che hanno una funzione importante, protettiva in Ticino, i boschi in grande difficoltà, i pascoli insomma, che non sanno dare foraggio, i pesci in sofferenza, ecco, l'ambiente e la siccità, pensiamo magari soprattutto ai boschi.
No, è chiaro che i boschi sono stati messi sotto pressione, c'è stato uno stress idrico molto importante che ha messo in difficoltà il bosco, in particolare quelle piante che crescono dove non c'è sufficiente terra, quindi le piante che crescono sui pendii rocciosi, quelle sono state messe sotto un estremo stress, e quindi abbiamo delle piante che hanno già le foglie secche, penso al faggio, alla quercia, al castagno che è molto sensibile, e addirittura certe hanno già perso le foglie, perché questa è una reazione che fa la pianta per proteggersi, per consumare meno acqua, però non è detto che la pianta morirà. Per cui questo stress che hanno subito noi lo dovremo seguire, monitorare molto accuratamente per capire effettivamente che effetti avrà sul medio termine, quindi per vedere se appunto queste piante moriranno effettivamente. Però si vede palesemente che il bosco ha subito un forte sì, shock.
E la reazione delle piante magari cominceremo a capirla l'anno prossimo allora. Marco Gaia, le criticità maggiori secondo lei, se ripartiamo da questo cauto ottimismo comunque di Bernasconi, vorrei dire, c'è anche chi diceva a un collega, gente arrivata da fuori, ma quale preoccupazione per la siccità qui da voi? Avete i laghi e la Svizzera è uno dei serbatoi d'acqua dell'Europa. Lei che ci dice?
Ma posso dire che sostanzialmente gli scenari futuri indicano come sull'arco dell'anno i quantitativi di precipitazione attesi dovrebbero rimanere simili a quelli del passato. Quello che ci aspettiamo è uno scostamento nella distribuzione annuale, con un aumento delle precipitazioni d'inverno, una diminuzione durante l'estate, e inoltre questa intensificazione delle precipitazioni intense. Il volume totale è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, perché la nostra società, le nostre infrastrutture oggi sono organizzate tenendo presente una certa distribuzione delle precipitazioni lungo l'arco dell'anno. Adesso, il fatto che d'estate mancano le precipitazioni non può essere semplicemente detto ok, siamo tranquilli perché tanto arrivano in autunno, in inverno, perché le coltivazioni che noi facciamo le facciamo d'estate, non le facciamo d'inverno. Il bestiame al pascolo lo portiamo soprattutto d'estate, non d'inverno. Quindi quello che bisogna fare attenzione è di non limitarsi a dire ok, le precipitazioni rimangono, ma bisogna ragionare su quali sono gli impatti di questi cambiamenti che comunque ci saranno proprio sulle nostre infrastrutture, sulla nostra società, sull'ambiente.
Sì. Io saluto a questo punto anche Giorgio Toniola, lo ricordo, vice direttore e responsabile commercio energia dell'azienda elettrica ticinese. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, Giorgio Toniola, siccità e produzione di energia elettrica in un cantone dove l'idroelettrico è importante. Un'estate come questa per voi cosa significa?
Sì, un'estate come questa significa poca produzione idroelettrica, quindi posso dire che nei mesi estivi la produzione dell'azienda elettrica ticinese è stata inferiore del 60% rispetto alla media, e anche quello che è il riempimento dei nostri bacini in Ticino siamo circa il 50%, dovremmo essere verso il 70%, quindi abbiamo anche in prospettiva un'attesa di produzione minore anche per il prossimo inverno.
Sì, prima Marco Gaia ci ha detto che l'acqua dovrebbe restare più o meno quella che abbiamo nel corso durante tutto l'anno, ma che sarà distribuita diversamente. Lei ci parla di bacini meno pieni, bacini che tra l'altro sono utilizzati da voi soprattutto in inverno. La produzione elettrica dell'estate la fate con l'acqua fluente, con l'acqua che scorre nei fiumi, giusto?
Esatto, lo scioglimento delle nevi in primavera e poi le precipitazioni estive sono più della metà della nostra produzione idroelettrica in Ticino, il resto viene fatto accumulando quest'acqua nei nostri bacini per poi utilizzarla nel periodo invernale. Magari a titolo di esempio si parlava di caldo, il fatto che non ha piovuto non ha impedito però ai bacini nel Canton Vallese, che sono alimentati soprattutto a ghiacciai, e questi si trovano già a più quasi l'80% di riempimento, quindi anche senza precipitazioni i bacini in Svizzera o nel Vallese soprattutto sono nella media, sono il riempimento nella media. In Ticino non abbiamo scioglimento da ghiacciai, quindi il riempimento dei bacini è legato principalmente alle precipitazioni, e questo fa sì che i nostri bacini sono più vuoti rispetto ai bacini del resto della Svizzera.
Sì, ancora una domanda. Lei diceva 60% di produzione in meno quest'estate, vuol dire che avete dovuto acquistare all'estero?
Abbiamo dovuto acquistare energia, abbiamo avuto anche, bisogna dire che il fatto che non ha piovuto, c'era il sole, quindi anche la produzione da fotovoltaico, che diventa sempre più importante anche in Ticino, ha contribuito a, non dico compensare, ma a mitigare questo effetto anche a livello europeo, perché la siccità è a livello europeo e anche l'eolico, partecipazione nell'eolico ha contribuito. Il resto naturalmente abbiamo dovuto acquistarlo sul mercato sia in Svizzera che all'estero.
E possiamo dire quanto il fotovoltaico per esempio ha compensato, o non abbiamo dei dati quantitativi?
Non abbiamo dei dati quantitativi. Quello che vediamo è che nei mesi di maggio, giugno, luglio il fotovoltaico ha prodotto più di un anno medio. Questo è sicuramente.
D'accordo. Giovanni Bernasconi, restiamo un po' sul capitolo energetico, perché c'è uno stretto legame tra insomma, le faccende climatiche e quelle energetiche. Noi sappiamo che voi 2 anni fa, no? Avete elaborato un nuovo piano energetico e climatico cantonale, che è lì, però c'era un messaggio del 2024 che non è ancora stato discusso. Che cosa dire di questo piano? Va in avanti o stiamo accumulando un ritardo che magari può anche essere preoccupante per quello che significa a disporre degli strumenti con cui affrontare queste situazioni?
Ma devo dire che il piano energetico cantonale, climatico cantonale, è in via di approvazione. Ho appena saputo che la commissione che lo sta trattando, la Commissione Ambiente, Energia e Territorio, ha emanato, almeno sottoscritto, il rapporto che valuta questo messaggio. Quindi dovrebbe passare alla prossima seduta di Gran Consiglio.
Quindi già questo mese?
Sì, in teoria sì, il 14 settembre c'è la prima seduta di Gran Consiglio, vedremo se sarà messo all'ordine del giorno e come sarà valutato dal gremio, perché il rapporto di maggioranza in linea di massima approva il piano energetico climatico cantonale con qualche piccola modifica su certi aspetti dove ci sono degli obblighi per i privati, per gli edifici esistenti, evidentemente si tocca un tasto sensibile.
Il piano energetico e climatico cantonale, che per la prima volta rispetto a quello precedente aggiunge alle misure che interessano la transizione energetica, aggiunge il capitolo dell'adattamento al cambiamento climatico. Ecco, se vogliamo dire qualcosa di queste misure, delle misure con cui si intende affrontare sia l'adattamento che la transizione energetica, quindi la mitigazione, la riduzione delle emissioni, dove mettere l'accento, dove bisognerà mettere l'accento secondo lei?
Ma diciamo, per quanto riguarda la riduzione delle emissioni, evidentemente l'accento viene posto sulla conversione energetica, quindi convertire tutti quegli impianti che utilizzano ancora energie di origine fossile in impianti che utilizzano energie da fonti rinnovabili. Questo è il primo tassello. Poi è chiaro che bisogna comunque utilizzare l'energia in modo efficiente, efficace e in modo parsimonioso. Questo è il secondo aspetto. Per riuscire a fare la conversione bisogna comunque promuovere una produzione di energia da fonti rinnovabili, possibilmente indigene, e poi garantire nel contempo una sicurezza di questo approvvigionamento energetico. Questi sono i 4 tasselli sui principi sui quali si basa il piano energetico e climatico cantonale per raggiungere gli obiettivi generali strategici, che sono quelli di un'indipendenza energetica e di una neutralità climatica, quindi riuscire ad arrivare ad emissioni neutre entro il 2050 ed essere il più indipendenti possibile da energie provenienti dall'estero.
Sì, Giorgio Toniola, la grande sfida della transizione energetica per chi lavora nell'energia, con l'energia, qual è?
Beh, sicuramente è dare seguito a questa indicazione del piano energetico e climatico cantonale da parte dell'azienda elettrica ticinese. Uno dei progetti importanti che stiamo perseguendo è l'innalzamento della diga del San Bugo, quindi aumentare l'accumulo invernale di acqua per poterlo utilizzare nei periodi in cui c'è meno produzione, per quando c'è più bisogno di fabbisogno. Mm-hmm. L'aumento della flessibilità, quindi per far fronte anche a tutto il nuovo rinnovabile che sarà necessario per il cambiamento, per la neutralità climatica, la flessibilità, quindi le batterie e l'energia da pompaggio e turbinaggio è un altro tema sul quale stiamo investendo. Il Ritom verrà messo in servizio un servizio di pompaggio e turbinaggio l'anno prossimo e stiamo anche investendo in grandi batterie per poter gestire queste nuove sfide. Sì. Anche la rete elettrica, che dovrà essere adattata, anche qui stiamo investendo per poter permettere anche alla rete elettrica di sopportare tutti questi cambiamenti nel mondo elettrico.
Sì, Marco Gaia, una parola per chiudere, ci restano pochi secondi, abbiamo parlato di questi due grandi capitoli, adattamento e mitigazione. Ecco, c'è il rischio che la politica riesca ad agire o voglia, intenda sempre più agire sull'adattamento, sul diminuire i rischi e non sulla mitigazione, quindi non agire effettivamente sulle vere cause di quello che sta succedendo?
Questo è sicuramente un rischio e bisogna cercare veramente di contrastarlo. Dobbiamo renderci conto che adattarsi è possibile, però costa, e anche l'adattamento ha dei limiti tecnici, naturali, economici. E la chiave di volta è veramente quella di ridurre il più possibile le emissioni, perché solo in questo modo potremo evitare di doverci adattare troppo.
E il tempo ce l'abbiamo ancora, Marco Gaia.
Il tempo è quello che abbiamo a disposizione. Avessimo iniziato 20 anni fa saremmo in una situazione diversa, ma oramai è inutile recriminare, facciamo quello che possiamo ancora farcelo. Questo, gli scenari climatici elaborati da Meteo Svizzera col Politecnico Federale lo scorso anno lo mostrano chiaramente, possiamo ancora limitare il cambiamento dei prossimi decenni.
D'accordo, io ringrazio tutti i nostri ospiti per le loro spiegazioni, ringrazio anche voi che siete stati con noi all'ascolto, ricordo che in RSI, sia in radio che in TV, di canicola e siccità oggi parleremo anche altrove. A voi, buona giornata.